Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciarono nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu una grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore.
Prima di iniziare il commento alla parola del Signore, voglio ricordarvi che qui davanti a Lambone c'è un cesto che contiene tante richieste di preghiera che vengono da tutta l'Italia e anche da più lontano, che chiedono che nel mese di giugno, in questo santuario del Sacro Cuore, ci si ricordi davvero di pregare per tutte le persone che hanno dei problemi o che comunque vogliono ringraziare il Signore. E qui sul tavolino ci sono delle schedine bianche dove ognuno di voi, se vuole, può mettere il nome delle persone per cui volete che preghiamo. E lo lasciamo qui proprio davanti all'altare del Sacro Cuore e chiediamo che la forte intercessione del suo amore infinito raggiunga tutte le famiglie che confidano in lui. E io vi suggerisco di tanto in tanto in questo mese di ricordarvi proprio del Signore con questa breve giaculatoria che Gesù stesso ha sottolineato nelle varie apparizioni: cuore divino di Gesù, io confido in te. Oppure: Gesù amore misericordioso, io confido in te. Una seconda cosa che voglio sottolineare oggi è che è uscita una nuova enciclica del Papa intitolata Laudato Si, le prime parole del Cantico di San Francesco d'Assisi, il creato nel quale viviamo. Non ho ancora avuto la possibilità di leggerla, ma i commenti dicono che è un forte richiamo, un esame di coscienza su come stiamo usando i beni creati, tutto quello che il Signore ha messo a disposizione di noi, ma non di noi più ricchi, di tutto il mondo, e non di noi che viviamo oggi, ma di tutte le generazioni che Lui vorrà continuare a far vivere su questa terra. E quindi chi ha la possibilità cerchi di conoscerla, o almeno di scoprirne le cose più importanti. Scusate se insisto ancora, ci sono ancora due avvenimenti. Il primo è stato vissuto a ieri a Roma, in piazza San Giovanni, dove un numero enorme di famiglie italiane si è ritrovato per ribadire con forza e con coraggio che la famiglia, come Dio l'ha pensata, fatta di un uomo e di una donna, va difesa nella sua integrità, ma ancora di più che i figli che crescono non possono essere indottrinati con delle ideologie obbligatorie che un certo settore dell'opinione pubblica vorrebbe imporre. Su questo dobbiamo pregare il Signore che ci illumini, ma dall'altra parte avere piena coscienza che l'educazione dei figli è affidata alla famiglia, e anche quando noi gli affidiamo a qualcun altro come la scuola non può fare delle scelte ideologiche di parte, ma deve accettare di essere strumento del pensiero delle famiglie, se no cadiamo nelle dittature ideologiche. Qualcuno che ha i capelli bianchi se ne ricorda quando tutti eravamo inquadrati e guai a chi non era allineato per bene. Ultima cosa, oggi a Torino il Papa Pellegrino davanti alla Sindone, ma subito dopo Pellegrino nella casa di Don Bosco alla Basilica di Maria Ausiliatrice per ringraziare il Signore di questo santo di cui festeggiamo i 200 anni da quando è nato, proprio fra un mese, e quindi entriamo anche noi in questa gioia di celebrare insieme la presenza del Papa proprio nella casa di Don Bosco. Il Vangelo di stamattina ci ha parlato di una situazione che penso abbiamo provato a vivere anche noi. Dice il Vangelo che era venuta la sera e inaspettatamente Gesù dà un ordine: passiamo all'altra riva. Perché di notte? Perché affrontare una situazione difficile in situazioni non ottimali? E poi parte la barca con Gesù a bordo, partono altre barche che lo affiancano e arriva la tempesta. E nella tempesta Gesù dorme. Allora capite che Marco non sta raccontando un episodio, sta facendo una forte riflessione su situazioni che viviamo anche noi, quando cala il buio sulla nostra vita, quando la barca della nostra esperienza umana è sballottata da problemi che possono venire anche da sbagli fatti da noi, ma molte volte vengono da situazioni inaspettate di cattiveria di altre persone che vogliono distruggere la nostra vita. Oggettivamente, pensate a persone che vengono massacrate ancora mentre io vi sto parlando, con azioni assolutamente bestiali, persone che vengono crocifisse, a cui viene tagliata la testa perché sono cristiani, perché sono di un'altra religione rispetto a coloro che compiono queste cose. Pensate a dittatori che creano situazioni di guerra così tragiche che migliaia e milioni di persone sono costrette a emigrare. Allora capite che la parola una barca sballottata dal vento, dalla tempesta, è una cosa seria, è una cosa che riguarda milioni di persone, che riguarda anche noi personalmente, perché poi arriva la malattia, arriva la vecchiaia, a volte i cataclismi naturali. E allora la domanda seria che c'è nel Vangelo è quella che gli apostoli fanno a Gesù: non ti importa niente che noi stiamo morendo? Guardate che è una battuta forte, e forse l'abbiamo detta anche noi in qualche momento della nostra vita o l'abbiamo sentita da persone con cui viviamo. E la grande domanda: Signore, perché non intervieni? Perché non fermi tutti coloro che fanno il male? Perché non impedisci che venga un terremoto? Tu lo puoi fare, perché ecco, non sei colui che ci garantisce la vita terrena? Capite che sono sceso molto in basso, cioè troppe volte noi abbiamo il volto di Dio come il nostro assicuratore: mi devi assicurare che tutta la mia vita vada bene, e se no che Dio sei? Io vengo a pregarti e tu devi fare quello che io mi aspetto che tu faccia. Capite il capovolgimento? Io ho deciso quello che Dio deve fare nei miei confronti. Allora Marco sta facendo riflettere la prima comunità cristiana. Probabilmente questo Vangelo è scritto quando Gesù è già risorto, è già salito al cielo, e Gesù non è lì presente con loro. E la barca è la Chiesa. L'altra sponda è il fatto che devono andare da altri popoli ad annunciare il Vangelo. E qual è il risultato? Le persecuzioni, il martirio, gli apostoli vengono tutti massacrati. Chi è cristiano è privato delle sue ricchezze, molte volte imprigionato, oppure è successo a Roma, bruciato vivo per illuminare i giardini di Nerone. Allora capite che davanti a queste situazioni i cristiani si domandano: Signore, dove sei? E la risposta del Vangelo di stamattina è che Gesù era sulla barca e dormiva. Era possibile nella tempesta dormire? No. È così, è sempre un'immagine che Marco ha creato per farci capire una cosa bellissima, che al problema del male Gesù ha dato una risposta, ed è stata quella di dare la sua vita per noi. Non ha dato ragionamenti, spiegazioni, ma è salito sulla nostra barca, si è fatto carico della nostra umanità, ha condiviso la sorte dei poveri, è stato tradito, è stato subito violenze di ogni tipo, è stato crocifisso, è stato rinnegato, è stato abbandonato, cioè ha condiviso davvero tante situazioni umane per farci capire che la vera soluzione è di entrarci dentro fino in fondo e viverle con l'amore. È la seconda lettura di stamattina. Lui ha dato la sua vita per noi. A questo punto la nostra vita ha senso nel momento in cui cerchiamo di imitarlo e di vivere come ha vissuto lui. Allora il Vangelo va a concludere che a un certo punto Gesù si alza e domina tutte le realtà negative, sgrida il mare, sgrida il vento e viene la bonaccia. Quando questo avverrà? Alla fine della storia. Non è che il Signore ha detto adesso per qualche anno le cose vanno così, dopo metto tutto a posto, se no ricadiamo nella stessa mentalità di prima, di voler garantire questa nostra vita terrena che deve andare sempre bene, ma sempre. È breve questa vita terrena. Noi siamo creati per vivere un'altra vita, noi siamo creati per vivere per sempre con Lui. Allora la vittoria di Cristo non è una vittoria dell'immediato, è la certezza che Lui è con noi. Il Vangelo di Matteo termina proprio con queste parole importanti: io sono con voi tutti i giorni, sono con voi nella stessa barca, voi mi credete addormentato, ma io sono più sveglio che mai, perché se riuscite a vivere, se riuscite anche a gridare la vostra disperazione, è perché io vi do la forza di poterlo fare. Fidatevi, dobbiamo veramente porre la nostra fiducia nel fatto che la nostra vita è stata voluta dal Padre, innamorato di ciascuna delle sue creature, è stata redenta dal Figlio che ha dato il suo sangue per noi e ci ha promesso che, diventando una cosa con Lui, in particolare nell'Eucaristia, noi ormai abbiamo dentro di noi il seme dell'immortalità e siamo destinati a vivere per sempre come vive Lui. E poi ha messo dentro di noi il suo Spirito, che ci permette certo anche di gridare, di lamentarci, di dire: Signore, aiutami, Signore, dove sei? Ma sempre sapendo che questo grido è il nostro modo di esprimere la fiducia in colui che ci ha amati fino a dare la vita per noi. E quindi chiediamo, continuando l'Eucaristia, di fidarci davvero della sua presenza. Chiediamogli di essere capaci di invocarlo ogni volta che problemi assalgono la nostra vita, ogni volta che vediamo anche i problemi delle persone attorno a noi, di poter essere presenti a incoraggiare, a sostenere e a ricordare a tutti che l'amore del Signore non viene mai meno.